Delineato e rosso. La rassegna stampa a Radio Città Aperta.
Buongiorno a voi, eccoci per le prime pagine di oggi, mercoledì 17 gennaio, e apriamo come fa qualche giornale, ma comunque apriamo sulla notizia che a noi sembra più rilevante della giornata di ieri, cioè la strage di operai alla Lamina di Milano. Tre operai morti. Il manifesto titola con la fotonotizia abituale, grande foto di prima pagina, trappola mortale. Tre operai morti e uno in fin di vita, il pesante bilancio della tragedia sul lavoro avvenuta alla Lamina di Milano, fabbrica d'acciaio e titanio. I lavoratori uccisi dai gas tossici mentre pulivano una vasca sotterranea, un'altra vittima in un cantiere di Lattorino. Per il Corriere della Sera la notizia in fondo è un po' meno importante, anche se è la principale nell'impaginazione del Corriere della Sera. Milano morta in fabbrica, l'incidente, lavoravano in un impianto di laminazione, un dipendente, l'allarme non è suonato, fumi letali per tre operai, tentativo di un fratello di salvare l'altro. Il Corriere della Sera, come dire, nasconde un po' il problema fondamentale, l'organizzazione del lavoro assolutamente incompatibile con la sicurezza dei lavoratori, dietro un po' di colore affettivo, un fratello muore nel tentativo di salvare l'altro, e nel tono come dire, molto neutro, molto distaccato, molto british, l'allarme non è suonato, è stato un incidente, che cosa volete che sia, qualcosa del genere. Repubblica, la strage senza fine degli operai, tre morti a Milano. Qui siamo al titolo puramente informativo, senza altre descrizioni. Il Sole 24 Ore, che è il giornale di Confindustria, quindi il giornale delle aziende, non ne dà proprio notizia, se non nel panorama delle notiziole. Incidente sul lavoro a Milano, tre morti e tre intossicati. E la prima pagina del giornale di Confindustria non potrebbe essere più chiara sull'interesse che suscita una strage dalle parti delle imprese. Per il Fatto Quotidiano, miraggio da strage nella fabbrica, troppi operai asfissiati dal metano, in due erano scesi per fare dei controlli, il primo collega cerca di soccorrere e viene preso dalle esalazioni, stessa sorte per un altro, ma che è gravissimo. C'è un'intervista a Guariniello che tra poco leggeremo, perché ricorderete, è il magistrato che più di altri si è occupato di incidenti cosiddetti sul lavoro o di stragi programmate dalle industrie in Italia. Chiudiamo con la Stampa. Strage sul lavoro, tre operai morti a Milano, la notizia è molto più limitata perché apre su tutt'altro. E andiamoci a vedere l'intervista a l'ex magistrato Raffaele Guariniello, che buona in sostanza dice: non bastano più le buone leggi, servono risorse che non ci sono. Che cosa intende dire Guariniello? Che le leggi sulla sicurezza del lavoro in Italia sono state fatte, non solo la 626, anche altre. Il problema è che i controlli che dovrebbero essere fatti nei luoghi di lavoro non vengono fatti per mancanza di soldi per chi dovrebbe indagare. Quindi cosa succede? Non si finanziano gli ispettori del lavoro. Gli ispettori del lavoro addirittura dovrebbero andare a fare le ispezioni con mezzo proprio. Immaginate, nella Bassa Padana, un ispettore che parte, deve farsi 70-80 km con la propria macchina, ovviamente gli pagano la benzina ma non il consumo del mezzo, no? E deve andare a fare i controlli, pagato quasi niente. Meglio se non vieni, anzi meglio se avverti quando vieni, così ci facciamo trovare preparati e sembra che è tutto quasi regolare. Ecco, questo modo di gestire i controlli sulla sicurezza del lavoro, dice Guariniello, è alla base delle stragi. Alla base, perché, come sempre si fa in Italia, si fa una legge, anche buona, un pezzo di carta che sta lì, ma nella pratica non cambia assolutamente niente. su questa notizia, ovviamente è data anche da Contropiano Online già ieri sera, e stamattina si aggiunge un commento diciamo fulminante di Giorgio Gramaschi, che è stato a lungo tra i segretari nazionali della FIOM, e il titolo è assolutamente inequivoco: sporchi assassini. Sposti assassini perché adesso sentiremo le solite frasi di cordoglio, che dureranno meno del solito perché ci sono elezioni in cui si parla d'altro. Tre operai sono morti come topi per il gas, un altro è gravissimo. Nella fabbrica Lamina, all'interno della città più ricca ed europea d'Italia, Milano, si è uccisi sul lavoro come nell'Ottocento. Bastava pochissimo per evitare il massacro. Le norme di sicurezza da rispettare in queste case sono semplici. Non è stata così e c'è stata la strage. Perché diciamo... interpoliamo un attimo l'invettiva di Gramaschi, perché diciamo che bastava pochissimo? Perché per il gas, specie metano, basta un sensore del costo di circa 3 euro o 4 se proprio vogliamo quelli super sofisticati, ma insomma con 5 euro di spesa si elimina il problema. Ma perché spendere 5 euro per evitare che muoiano 3 operai e altri 3 siano in fin di vita? Questa è la logica dell'impresa, non è altro. Nel 2017, scrive Gramaschi, gli omicidi di lavoro, quelli ufficiali, sono aumentati del 7%. Secondo l'osservatorio di Soricelli molto di più. La riduzione degli obblighi di sicurezza, il taglio al personale pubblico addetto ai controlli, quello che dicevamo prima appunto, una magistratura che sembra aver dimenticato Guariniello, quello intervistato prima, cioè come vedete è tutto assolutamente identico a prima, una politica preoccupata solo di non ostacolare le povere imprese e di fare leggi per loro. Liberismo, disoccupazione e precarietà hanno costruito le condizioni per il massacro. E le imprese che chiedono di lavorare oltre i limiti e le norme, altrimenti non si è veramente disponibili e si viene guardati male. Vogliamo ricordare, sempre prendendo da Contropiano Online, un caso assolutamente simile a quello di pochi giorni fa in un ospedale, in cui una operatrice sanitaria è morta. Operatrice sanitaria di 66 anni che, grazie alla legge Fornero, grazie signora Fornero, è morta sul lavoro, perché a 66 anni gli hanno chiesto persino di fare un secondo turno oltre il primo, e quindi invece di 7 ore stava alla 14ª ora di lavoro. Quella è morta. Scrive Riccardo Germani, sindacalista USB a Milano. A Lecco un'altra operatrice sanitaria si accascia sul lavoro ed è avvenuto presso l'azienda sanitaria locale di Lecco, idem una lavoratrice che anche abbastanza anziana, anche questa, che stava lavorando oltre i limiti d'orario. E quando si parla di lavori usuranti c'è un perché, non è che si fa una chiacchiera ideologica, sono proprio usuranti, ci si consuma facendoli. Bene, cambiamo argomento promettendo di ritornarci per gli approfondimenti. L'altra notizia di giornata è l'Europa che interviene su l'Unione Europea, che è una cosa molto differente. L'Unione Europea è un sistema di trattati, è una tecnoburocrazia. L'Europa è un continente in cui a tutti noi piace girare, in cui si dovrebbe vivere anche abbastanza bene. L'Unione Europea invece è una massa di criminali che si nasconde dietro questi trattati che sono stati stipulati tra gli Stati proprio per impedire qualsiasi futura battaglia politica e discussione politica, ma solo la difesa di interessi economici già strutturati e secondo la forza che ognuno ha. Bene, in questa Unione Europea interviene sulle elezioni italiane. In che modo? Per la stampa così: Unione Europea, allarme populismo in Italia. Di che cosa si parla? Polemica sui vaccini, torna là se Lega al Movimento 5 Stelle, non ci è sembrato, ma per la stampa così. L'affondo di Salvini e farne 10 mette a rischio la salute dei bambini. Salvini è responsabile di quel che dice, ma comunque 10 vaccini non sono pochi. Macron è occupato per l'ingovernabilità, il commissario Moscovici attacca Di Maio. Ecco, di tutta questa sparata della stampa, l'unica notizia è che il commissario Moscovici si è interessato, che è un commissario vicepresidente della Commissione Europea, che sarebbe il governo, e responsabile delle questioni economiche, Pierre Moscovici, francese, è intervenuto sulle elezioni italiane e sui partiti. Per il Corriere della Sera, l'affondo dell'Europa sul voto italiano, Moscovici un pericolo per l'Unione. Non è in chiaro come prendere la notizia da queste prime due presentazioni. Il Manifesto lo dà come notiziola, vota anche Bruxelles, però tra virgolette vota Moscovici, boccia Lega e 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano la prende un po' più di punta. L'Unione Europea vota l'inciucio al posto nostro, nessuno protesta. Dopo le banche e le agenzie di rating, la politica chiede la conservazione del Nazareno, Forza Italia e PD. In realtà è così, ha ragione il Fatto Quotidiano per una volta. L'intemerata di Moscovici contro sostanzialmente Lega e 5 Stelle, questi sono i populisti ufficiali, è tesa ad evitare che proprio Lega e 5 Stelle assumano ruoli rilevanti nei futuri governi, e quindi sostanzialmente la conclusione che si può trarre è questa: l'Unione Europea appoggerebbe un governo di larga coalizione guidato da Gentiloni con i voti del PD e di Forza Italia, se non bastano anche quelli di Liberi Uguali di Grasso, perché così finalmente avrebbero una avrebbero nuovamente una coalizione fedele all'Europa, o cosiddetta europeista, che dovrebbe quindi rispettare appieno tutti i diktat, calcolando che dal 2019 dovrebbe diventare legge europea il Fiscal Compact, cioè quel tipo di trattato che fin qui è stato solo un trattato intergovernativo, rispetto al quale ogni anno i governi potevano contrattare un po' di flessibilità. Ecco, dal 2019, se diventa legge europea, quel trattato viene applicato in automatico, e in automatico un paese come l'Italia si troverebbe a dover tagliare la spesa pubblica per ridurre il debito del 5% del prodotto interno lordo, pari a 50 miliardi in questo caso rispetto al debito, per la durata di anni 20, una cura ventennale dalla quale è impossibile restare uscire vivi. Il perché lo spiega bene, bisogna dire, Marco Palombi nel Fatto Quotidiano, che analizza proprio il tema e la teoria, no? Che minor deficit riduce il debito, una formuletta senza basi scientifiche. Promettiamo di affrontarlo in serie di approfondimenti, perché è un discorso che richiede appunto un po' di tempo e di precisazioni. Anche per Repubblica, l'Europa contro Lega e 5 Stelle, Moscovici, l'esito incerto del voto mette in pericolo l'Unione Europea, la replica, Bruxelles si tenga fuori. E poi incongruamente Fontana insiste, la razza nella Costituzione. L'allusione è al sindaco di Varese, di cui non ricordiamo il nome ma solo il cognome, Fontana, e che come Fontana zampilla cazzate dalla mattina alla sera, ma ed è una sortita da cui sembrava avesse chiesto scusa, una sortita per cui sembrava avesse chiesto scusa, cioè aveva detto che bisognava difendere la razza italiana, scusate, la razza bianca addirittura dall'immigrazione, e dopo che era sembrato avesse chiesto scusa, in realtà ha aggravato la situazione dicendo che la razza sta nella Costituzione. Ora, l'articolo 3 della Costituzione dice che i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge, senza distinzioni di religione, eccetera, e di razza. È vero che l'espressione razza riferito alle diversità umane è stata dimostrata antiscientifica. Ricordiamo sempre che Einstein, quando gli chiesero, arrivato in America, lei di che razza è, e lui rispose umana, perché effettivamente sul piano scientifico la razza è una, non ce ne sono altre. Poi ci sono le etnie, ci sono i colori, c'è la diversità, e viva questo sindaco di Varese che vorrebbe sostituire Maroni come governatore della Lombardia. Invece se ne è uscito buono buono, dicendo bisogna difendere la razza bianca, troppi immigrati mettono in discussione la razza bianca, soprattutto in Italia in questo caso, e ci è tornato sopra appunto dicendo che la razza è definita dalla Costituzione. La Costituzione italiana nomina la razza solo in quell'articolo per dire che non bisogna fare discriminazioni sulla base della eventualmente della razza o di come se la si vuol chiamare. Cosa che invece Fontana, dicendo che vuol difendere la razza bianca, fa, cioè discrimina. Come si difende la razza bianca? Mettiamo il caso che questo deficiente diventi veramente governatore della Lombardia, vietando i matrimoni misti, perché dai matrimoni misti vengono fuori figli che possono avere tutti gli svariati colori secondo le leggi di Mendel e per più generazioni, e sicuramente non più definibili però tout court come razza bianca secondo la malattia mentale del signor Fontana. Questa è la situazione. Però contro questo tizio non si fa solo polemicuzza elettorale. Il PD dice ve l'avevamo detto che quelli della Lega erano cattivi, quegli altri dicono ma no, non è poi così grave. In realtà il Fontana è già abbondantemente sdoganato, non c'è problema per tutti i concorrenti alla competizione elettorale, fatta eccezione ovviamente per la lista Potere al Popolo, che vedremo di trattare in altra sede, visto che qualche cosina comincia a uscire anche su questa lista, persino sui giornali mainstream, che significa che qualcosa si sta muovendo a livello di base e che non possono più far finta che non esista. Altre notizie prima di andare verso la chiusura. Questa è la più bella del mondo, se potesse, ci consentite di dare una notizia economica come la notizia più bella del mondo, è la Cina declassa gli Stati Uniti, debito insostenibile. Voi sapete che le agenzie di rating nel mondo erano soltanto tre: Fitch, Moody's e scusate ma in questo momento ci sfugge la terza, ed erano tutte e tre, sono tutte e tre statunitensi, e danno lì pagelle e pagelle sul debito, sulle cose, su tutto, a tutto il mondo, facendo anche disastri notevoli, perché quando un'agenzia di rating americana decide che un paese, per esempio l'Italia, viene declassato sul debito pubblico di una virgola, è immediatamente parte un attacco speculativo da paura che abbassa ancor più le difese immunitarie di quel paese, di quell'azienda, di quella multinazionale. In questo caso però c'è un'agenzia di rating che è cinese, esiste ormai da diversi anni, si chiama Dagong, e anche questa dalle pagelle. Tra le pagelle che ha dato c'è quella sul debito pubblico degli Stati Uniti, che è insostenibile dal punto di vista numerico, quantitativo. Diciamo che ecco, gli Stati Uniti hanno un debito superiore al 100% del PIL, un po' come l'Italia, e secondo le regole europee non potrebbe chiedere l'adesione all'Unione Europea, se per caso fosse possibile, perché non rientra nei parametri di Maastricht, sicuramente gli Stati Uniti non ci rientrano. Quindi l'agenzia Dagong ha usato i criteri normali che si usano nelle valutazioni finanziarie dei mercati internazionali e ha detto che il debito pubblico degli Stati Uniti non è sostenibile, e quindi il suo giudizio passa dalla categoria A- a quella BBB+, 3B e un più, che secondo le classifiche dell'agenzia di rating significa semplicemente un gradino in meno, però si esce dalla fascia A e si entra già nella fascia B, che non è male per gli Stati Uniti, la iperpotenza che dicono al mondo come dovrebbe comportarsi e cosa dovrebbe fare. Superpotenza che non sta particolarmente bene di testa. Prendiamo Repubblica. Le bombe leggere di Trump riaprono il rischio nucleare, Italia coinvolta nel piano USA. Che cosa succede? Federico Rampini, a pagina 14 e 15, se ne occupa diffusamente. Sono bombe nucleari più piccole, cioè di potenza minore, che possono essere caricate su navi per eludere i trattati internazionali che vietano espressamente l'uso delle testate atomiche, il trasporto delle testate atomiche di una certa potenza per via nave. Però in questo modo eluderebbero i trattati internazionali. La risposta degli altri paesi nucleari, scusate, è sicuramente Russia e Cina, che sono considerati quelli come dire, competitivi con gli Stati Uniti, non potrebbe che essere simile. Anche loro prenderebbero e farebbero atomiche più leggere, le metterebbero sulle navi o dove cavolo gli pare, Questa cosa qui ovviamente aumenta i rischi di guerra nucleare, come del resto l'altro giorno aveva detto il Papa mentre viaggiava verso il Cile. Voglio dire, noi veniamo a sapere come voi le notizie dai giornali e quindi per ultimi pensiamo che il Papa abbia qualche fonte un po' più interna ai governi ai principali governi del pianeta, e quindi questa voce gli si fosse arrivata già molto prima che per noi. E quindi gli Stati Uniti spingono oggettivamente, perché se fai questi giochi per uscire, per non rispettare i trattati, tu stai stimolando una corsa al riarmo fuori dai trattati. L'altra notizia è che anche l'Italia è coinvolta nel riarmo nucleare. Da noi ci sono 70 testate presenti soprattutto nei due arsenali atomici ad Aviano e Brescia, all'aeroporto di Ghedi, dove il 20, cioè tra tre giorni, quindi sabato, ci sarà una grande manifestazione contro l'installazione da base di Ghedi di altre testate nucleari, oltre quelle che già ci sono, che potrebbero servire per un eventuale attacco mirato, non sappiamo dove, non sappiamo contro chi, ma che sicuramente portano l'Italia in una guerra nucleare, perché se per sbaglio quelle armi venissero usate contro un paese che ha a sua volta armamenti nucleari, porta l'Italia e soprattutto Brescia, Ghedi, oltre ad Aviano, Friuli, nel mirino di missili incaricati di impedire che partano, oppure come risposta a un eventuale attacco. Altre notizie differenti, ultima e una sola: Wendy, l'ex signora Murdoch, sarebbe stata una spia cinese, una delle ultime mogli di Murdoch, magnate australiano delle televisioni e delle informazioni, che è informato e decide su tutto, ma a quanto pare i cinesi l'avevano fregato infilandogli come moglie una spia in casa. Con questo ci salutiamo, ci risentiamo tra pochi minuti per gli approfondimenti. Buona giornata a tutti voi, restate in ascolto di Radio Città Aperta. Di nuovo buongiorno a voi, siamo qui per gli approfondimenti dai giornali di oggi, mercoledì 17 gennaio. Vorremmo cominciare con una cosa italiana, che una notizia italiana che illumina su la mentalità, l'ideologia, la visione dei governanti e soprattutto degli attuali governanti e soprattutto dei giornali italiani. È una notizia che a noi ha colpito per il suo carattere intrinsecamente bugiardo e intrinsecamente falsario. Prendiamo dal Corriere della Sera, pagina 17: Napoli, 100 agenti in più e tolleranza zero, le baby gang usano metodi terroristici. Vertice con il ministro Minniti, presente anche il sindaco De Magistris, interventi su scuole e quartieri. A Napoli nei giorni scorsi ci sono state una serie di aggressioni fatte da, appunto, da baby gang, da gruppi di giovanissimi con coltelli a catene, con quello che capitava, verso coetanei e non, a scopo di furto, a scopo di dimostrazione della propria forza e della propria cattiveria. E quindi sicuramente è un fenomeno da tenere sotto controllo, da reprimere, da impedire. Però bisognerebbe chiedersi intanto due cose: uno, come mai dei minorenni formino gang e vadano in giro a spaccare teste di coetanei e non, come mai invece di stare a scuola stanno in giro, no? Questa è una domanda banale, forse perché i tagli alla scuola non fanno bene, forse perché i tagli alla spesa sociale provocano anche microcriminalità. Si dice che in Italia ci stanno 2.200.000 di giovani NEET, cioè che non vanno a scuola e non lavorano, e questi qualche cosa fanno. Questi, oltretutto, siccome sono anni che se ne parla, crescono e qualche cosa devono inventarsi. Allora, da una parte abbiamo un sistema che produce microcriminalità e dall'altra parte abbiamo un ministro degli interni che sostiene lui di essere di sinistra, ma nessuno se n'è accorto, che dice le baby gang usano metodi terroristici. Ora, noi sappiamo per esperienza cinquantennale ormai che in Italia la parola terrorismo si affibbia, diciamo così, appendisegugio a qualsiasi fenomeno si voglia stigmatizzare. Ma adesso uno si chiede, ma quali sono i metodi terroristici? Perché che facessimo una discussione, come dire, di principio, di quelle per fare una legge, i metodi atti a quattro ragazzini con una catena in mano, con anche con un coltello in mano, medite che c'entrano con l'ISIS, medite che c'entrano con le bombe sui treni che metteva lo Stato italiano, no? Qual è il metodo terroristico dei ragazzini, ovviamente, e qual è il metodo terroristico vero e proprio? Cosa su cui, ricordiamo, l'ONU non è mai riuscita a mettere d'accordo, perché il terrorista tuo è l'amico mio e viceversa, come si sa nelle situazioni di guerra, e quindi è impossibile una definizione univoca. Ma il ministro dell'interno di questo paese, del PD, ritiene di poter parlare di metodi terroristici per ragazzini minorenni. Ora le cose sono due: o siamo noi che siamo irrimediabilmente scemi, o c'è questo ministro che è irrecuperabile alla razza umana, direbbe Fontana, no? Alla razza bianca, perché ragiona come uno fuori di testa, completamente fuori di testa, non sa più quello che dice, e se lo sa allora è anche più preoccupante. Lasciamo questa tristissima Italia social, politica e repressiva, e andiamo un attimo nell'internazionale, dove accadono un sacco di cose, ma se ne parla, si discute per nulla. Da una parte, vediamo il manifesto, pagina 6, Macron a Calais, che è il punto di passaggio per la Gran Bretagna, sceglie il pugno duro anche contro le ONG. Questa l'avevamo già sentita in Italia per quanto riguardava i salvataggi in mare. Scopriamo quindi che se si dice in Italia, si dice in Francia, si dice anche da qualche altra parte, gli stati dell'Unione Europea hanno deciso che le organizzazioni non governative sul problema del flusso dei migranti non servono più. È una notizia, perché le organizzazioni non governative erano state inventate circa 30 anni fa proprio per affrontare, in una logica di sussidiarietà, tutti quei problemi di cui gli stati non volevano occuparsi perché erano solo spesa, tipo occuparsi dei migranti, occuparsi dei poveri, occuparsi dei minori soli e tutte queste robe qui. Tutte le cose per cui esistono le ONG, da 30 anni a questa parte, erano problemi semplicemente di spesa per gli stati, quindi meglio affidarli alla carità pubblica. Le ONG si sono sempre finanziati con finanziamenti privati, con donazioni, crowdfunding, con tutte queste robe qui. Adesso Macron a Calais e Minniti nel Mediterraneo dicono basta, pugno duro anche contro le ONG, gli immigrati clandestini o non devono essere aiutati, e va a Calais a dire che adesso chi li aiuta sarà a sua volta criminalizzato. E questo è un punto. Secondo punto, vi ricordate il Kosovo? Fate una guerra contro la Jugoslavia per smembrarla, e anche, cioè, contro la Serbia fondamentalmente, per smembrarla e indurla a rinunciare alla sua sovranità sul Kosovo. Era una sovranità storica, esisteva dal 1200, dalla dominazione turca, insomma non era una cosa di oggi. Non era una furbata dei comunisti di Tito negli anni 40, ma dal 1200 andavano così le cose in Serbia e Kosovo. Il Kosovo ha ottenuto una sua semi-indipendenza. I serbi che vivevano in un territorio che era loro e che sono rimasti sono diventati una minoranza oppressa, tanto per cambiare. E la notizia è questa: esecuzione a Mitrovica Nord, assassinato il leader serbio Oliver Ivanovic. Il presidente serbo Vucic ritira la delegazione al negoziato di pace di Bruxelles. In sintesi, si riapre la questione kosovara. I serbi ovviamente sono un po' incazzati, perché se tu mi ammazzi il mio leader, io non posso venire a trattare di pace con te il giorno dopo. E questa cosa, come dire, dovrebbe allarmare anche l'Unione Europea un po' più delle elezioni italiane, tema che riprendiamo per approfondirlo, perché ve l'avevamo promesso, e lo facciamo sostanzialmente con due giornali. Uno è La Stampa e l'altro è Il Fatto Quotidiano. Allora, La Stampa dedica all'attacco di Moscovici a Lega 5 Stelle, comunque alla, praticamente alla richiesta europea di avere in Italia un governo europeista e basta, senza altre pretese, cioè un governo che obbedisce, perché i governi che sappiano trattare con l'Unione Europea non possono esistere, ci ha spiegato a suo tempo Yanis Varoufakis trovandosi davanti Schäuble. Cioè, qui da voi chiunque vinca, a noi non ce ne frega niente. Questa è la sostanza dei rapporti all'interno dell'Unione Europea. E lo fa con due articoli. La Stampa, c'è cioè un editoriale di Marta Dassù, La sindrome greca nelle urne. Di cosa parla? Esistono tre scenari possibili sulle elezioni di marzo e il loro impatto europeo. Il primo è uno scenario tedesco, cioè una grande coalizione che farebbe da specchio al governo che sta costruendo la Germania, ammesso che riesca. È il risultato preferito dai tedeschi. Avrete notato che Berlusconi non è stato riabilitato solo da Scalfari, ma anche da Angela Merkel, con la benedizione di Antonio Tajani, ci mancherebbe, un servo sciocco di Berlusconi. Il secondo scenario è di tipo spagnolo, nessuna maggioranza possibile, quindi un governo del presidente o di minoranza. Durerà quel che durerà, l'Italia sarà in condizioni di fragilità, ma è un'ipotesi che non dispiacerebbe né alla Commissione di Bruxelles né a Parigi. In particolare, come Macron ha lasciato capire nella visita dei giorni scorsi a Roma, se a gestirla fosse lo stesso Gentiloni. E infine esiste uno scenario greco. L'Italia non è certamente la Grecia, è la terza economia dell'euro, ma se vincessero i partiti antisistema, il sistema di cui l'Italia fa parte, sto parlando dei mercati internazionali prima che dell'Europa, reagirebbe come appunto è accaduto nel caso di Tsipras. Ah, quindi abbiamo capito perfettamente che l'intervento di Moscovici sulle elezioni italiane è teso a dire: noi preferiamo un governo europeista, cioè un governo che ci obbedisce. Se proprio non riesce a venire fuori dalle urne, ci sta bene anche un governo senza maggioranza stabile, un governo del presidente, purché a dirigerlo sia uno come Gentiloni, che obbedisce, sta zitto e non fiata in pubblico. Ma nel caso sceglieste partiti fuori dal nostro controllo, di questo si parla, e quindi loro parlano soprattutto della Lega e dei 5 Stelle, ma il discorso va esteso necessariamente a Potere al Popolo, che pensiamo anche noi non avrà una prestazione pari a quella dei primi due, ma si spera migliore dell'irrilevanza. Ecco, i partiti che non obbediscono all'Europa invece sono proprio da evitare, perché se per caso vincono loro, gli scateniamo contro, insieme ai mercati internazionali, quella potenza di fuoco che si è vista scatenare sulla Grecia di Tsipras, costringendo poi lo stesso Tsipras a fare il cane da guardia del capitale europeo nel suo paese. Dice ancora Marta Dassù: in teoria il grande scontro sui destini europei dell'Italia dovrebbe largamente definire l'agenda delle elezioni di marzo, cioè i partiti italiani che si presentano alle elezioni dovrebbero discutere d'Europa, ma non avviene. Si parla d'altro. La sfida elettorale italiana appare così come una versione appassita e confusa della grande battaglia che si è consumata tra Londra e Parigi. E l'Italia sembra piuttosto ricaduta in riti ben conosciuti, incluse promesse economiche e libertà, che tanto, lo si sa, nessuno rispetterà. Attenzione però, dice la Dassù, e che lo diciamo anche noi da giorni e da mesi, dal 5 marzo la questione essenziale in chiave italiana sarà quale governo, con quale maggioranza, potrà meglio interagire con l'Europa in una fase delicata e accelerata, perché la Francia di Macron e la Germania di Merkel, se avrà fatto il governo con l'SPD, sicuramente imporranno una accelerazione al meccanismo dell'integrazione, ma un'integrazione a più velocità, in cui quello più debole rischia di finire gambe all'aria. Le pressioni europee della Commissione europea su i partiti italiani si fondano su una teoria. La teoria che riducendo il debito pubblico, riducendo il deficit, ci sia la crescita. La questione è affrontata, dicevamo, da Marco Palombi sul Fatto Quotidiano con il titolo "Il 3% è il minor deficit che riduce il debito, una formuletta senza basi scientifiche". L'articolo merita di essere letto in alcune parti. A livello macroeconomico non esiste una correlazione così stretta tra il livello del disavanzo pubblico, debito e crescita. Anzi, se esiste, è di esattamente opposta, specie in tempi di crisi. Scusate. La spesa dello Stato è ovviamente un reddito di chi, chi la percepisce, cioè lo Stato spende e chi, perché fornisce servizi o perché riceve sussidi, acquisisce un reddito. Quel reddito però viene speso innescando un effetto positivo sull'economia, maggiore PIL. Lo Stato ne incassa una parte via tasse e imposte, per questo non ha senso fare paragoni tra il bilancio dello Stato e quello della famiglia, perché lo Stato, una famiglia non riceve imposte. Quindi se spende non crea un meccanismo che gli ritorna sotto la forma di nuovo reddito. È quello che si chiama moltiplicatore della spesa pubblica, che era una parte essenziale della teoria keynesiana e della pratica keynesiana, che è più alto, cioè genera più crescita questo moltiplicatore nel caso della spesa per investimenti in tempi di crisi, quando i capitali privati scarseggiano, è l'unico modo sensato di agire. E però abbiamo fatto esattamente l'opposto. In un momento di crisi ci siamo messi a tagliare la spesa pubblica e ci siamo lamentati che purtroppo il cavallo non beveva, anzi rischiava di morire di sete. E qui veniamo al cuore del problema. Il problema sono i rapporti economici nell'eurozona. L'enorme surplus commerciale regalato dall'euro a Germania e Olanda, che violano anch'esse un parametro europeo senza che la Commissione faccia nulla, è il parametro del surplus, perché se c'è qualcuno che ha un deficit c'è qualcuno che ha un surplus, se qualcuno ha troppo deficit c'è qualcuno che ha troppo surplus, e allora se bisogna reprimere il troppo deficit bisognerebbe reprimere anche il forte surplus, ma il forte surplus ce l'ha la Germania e quindi non glielo si può nemmeno dire con educazione. Chi lo fa è un uomo morto o un paese morto, diciamo così. Dicevamo, l'enorme surplus commerciale di Germania e Olanda impone ai paesi della moneta comune di riallineare il cosiddetto cambio reale nell'unico modo possibile, cioè facendo costare meno il lavoro, deflazione interna. La Spagna, che oggi è una colonia economica tedesca, la sua deflazione l'ha fatta e come? Ha ridotto i salari in maniera spaventosa, ha ultraprecarizzato i rapporti contrattuali e nonostante questa ha una disoccupazione che si aggira intorno al 17%, un vero successo bisogna dire. In premio ha avuto una crescita dell'economia durante la quale crescono pure i poveri, è il nuovo modello europeo, cioè crescono, cresce l'economia, cresce la ricchezza detenuta da privati ricchi e crescono i poveri, un successone potremmo dire. Emmanuel Macron in Francia è stato eletto in sostanza proprio col programma di tagliare i salari e non a caso la sua prima riforma è stata quella del lavoro. E l'Italia, secondo l'ultimo documento di Economia e Finanze del Tesoro, la manovra salvitaria di Mario Monti, vi ricordate Mario Monti, quello che è venuto a salvare l'Italia, un esempio di austerità quasi da manuale, è costato alla nostra economia un calo medio, cioè annuo, di quasi il 10% degli investimenti e del 3,6% dei consumi tra il 2012 e il 2015. Gli effetti sul prodotto interno lordo sono pari invece al 4,7% medio, cioè 75 miliardi l'anno per 4 anni, totale 300 miliardi in tutto. Il debito pubblico nello stesso lancio di tempo, direte voi, però sarà diminuito? No, è passato dal 120 al 132%. Insomma, la formuletta meno deficit, meno debito, più crescita va bene al massimo per il programma elettorale di Più Europa, un partito che non esiste e che si chiama Bonino e finisce lì. Questo perché ci stiamo avvicinando alle elezioni e purtroppo bisogna parlarne, ma già dopo queste elezioni incombono quelle future. Quelle future sono quelle europee del 2019, si voterà a giugno. E in Italia di passaggio un tale che si chiama Rivera, Albert Rivera, è il leader spagnolo di Ciudadanos, un movimento conservatore liberista che sta a destra con Rajoy sostanzialmente, che dà la maggioranza a Rajoy insieme anche al PSE, ai socialisti spagnoli, insieme ai franchisti di Rajoy, ed è di passaggio in Italia. Che cosa vuole il signor Rivera nel suo passaggio in Italia? Vuole fare un accordo molto solido e molto forte con Renzi per presentare alle europee una lista transnazionale insieme a Macron. Abbiamo quindi questa realtà, un partito di destra spagnola che si allea con un partito che si definisce centrista francese, che si allea con un partito che lo dicono loro, sarebbero di sinistra, ovvero il PD di Renzi. Noi ovviamente contestiamo questa edizione, diciamo che Renzi è la vera destra di questo paese, o è stata la vera destra di questo paese negli ultimi anni. Il signor Rivera viene intervistato dalla Stampa, pagina 3, e dice di interessanti, diciamo. Il prossimo anno si voterà per le europee, sarebbe bello farlo con liste transnazionali. Macron è d'accordo e lo è anche il segretario del PD, cioè Renzi. Ci sono delle differenze tra noi, ma Renzi è un europeista che ha superato i dogmi ideologici, aprendo la porta a un socialismo liberale che io condivido. Il problema è chi ha visto questo socialismo liberale, cioè di liberalismo ne abbiamo visto tanto, ma di socialismo nemmeno uno. Ma le liste transnazionali, gli chiede l'intervistatore Francesco Olivo, sono un obiettivo possibile? Spagna e Francia con i loro 73 deputati possono superare le attuali resistenze, nel 2019 possiamo arrivarci, perché oltretutto i tre partiti, Macron, quello di Macron, quello di Renzi e quello di Ciudadanos, stanno seduti nel Parlamento europeo in tre gruppi differenti. Quindi come cavolo si fa a fare questa lista unitaria? Dice, se può fare, famo prima, così andiamo per campi. Ma l'elemento centrale che noi vi invitiamo a soppesare è questo qui, quando l'intervistatore chiede: ci passi le categorie novecentesche, ma voi siete progressisti o conservatori? Sentite la risposta: siamo progressisti che non sacrificano l'economia, progressisti soprattutto nel campo dei diritti civili, ma non vogliamo commettere l'errore di penalizzare lo sviluppo. Potremmo riassumere così con una battuta: siete liberi di fare sesso con un dromedario se vi piace, ma guai a voi se provate a chiedere un contratto stabile, va bene? I diritti civili sono quella cosa che per lo Stato non costano niente, tu sei libero di fare di te stesso quello che ti pare. Ci mancherebbe che non fosse così. Se uno gli chiede di cosa mi stai regalando, deficiente, sono già libero di mio, entro certi limiti che appunto coincidono col confine e con l'esistenza degli altri, e quindi non mi stai dando niente, ma in cambio mi stai togliendo la possibilità di contrattare, perché non bisogna ostacolare l'economia. In effetti non troviamo grandi differenze tra questo Rivera, Macron e Renzi, probabilmente queste liste transnazionali si faranno, e noi cominciamo a pensare che sarebbe bene che anche nell'estrema sinistra italiana si cominciasse a ragionare delle prossime liste transnazionali per il 2019, perché se il potere al popolo c'è una sponda con i catalani, c'ha una sponda con il Partito Comunista Spagnolo, il Partito Comunista Portoghese e soprattutto con France Insoumise di Mélenchon, che ricordiamo sommessamente con un programma contro l'Unione Europea alle ultime presidenziali francesi ha raccolto qualcosa come il 19,6%, roba che se glielo dite a quelli di Rifondazione gli prende uno sbocco di sangue, poveretti, perché loro che hanno fatto tutti i compromessi sull'Unione Europea invece non se li caga giustamente nessuno. A proposito di questioni europee, non possiamo non parlare di Catalogna. Perché? Perché oggi in Catalogna si in sedia il nuovo governo dopo le ultime elezioni del 21 dicembre, è un governo esattamente come quello prima, indipendentista, formato da partiti indipendentisti, sostanzialmente il Partito Democratico di Puigdemont, la Esquerra Repubblicana che ha il suo leader Junqueras arrestato in carcere, e i compagni della CUP che sono la sinistra della sono la sinistra radicale catalana, l'unica che è anche anti Unione Europea oltre che anti Madrid. Questo governo si insedia al Parlamento e si forma il governo, e la situazione è paradossale perché il leader è riconosciuto e probabilmente che sarà rinominato Presidente del Consiglio è sempre Puigdemont, che nel frattempo sta a Bruxelles perché se rientra in Spagna lo arrestano, come è avvenuto per Junqueras e come è avvenuto per i due leader delle due associazioni indipendentiste che sono stati arrestati, Sanchez e Jordi, comunque questo governo, scrive oggi la Repubblica, saranno protagoniste due donne indipendentiste, mentre l'opposizione spagnolista, e quindi sovranista possiamo dirlo, nazionalista possiamo dirla, ma è un nazionalismo spagnolo, non quello catalano, è rappresentata anch'essa da una donna che si chiama Inés Arrimadas, 36enne, andalusa, eccetera. Le altre due invece, le indipendentiste, sono Elsa Artadi, che ha un curriculum invidiabile, economista di 41 anni, politologa con master ad Harvard, stretta collaboratrice di Puigdemont, ha insegnato alla Bocconi, ha guidato la campagna elettorale di Junts per Catalunya, riuscendo a battere sul filo di una Esquerra Repubblicana. L'altra è Marta Rovira, 41 anni, nata a Vic, avvocato, anche una laurea in scienze politiche, segretario generale di Esquerra Repubblicana, e con Oriol Junqueras che è in carcere, è diventata la leader. Contro di lei è già stata aperta un'indagine per ribellione da parte del Tribunale Supremo, e quindi la Catalogna, come dire, ci garantisce per le prossime settimane altre numerose novità. Una sola curiosità rimane, perché stavamo sfogliando Repubblica. Anche Repubblica fa un articolo demenziale sui ragazzini di Napoli e i metodi terroristici. La cosa è ancora più demenziale perché presenta esattamente la stessa fotografia della Stampa, confermandoci quello che già sapevamo: Repubblica si è comprata la Stampa e per risparmiare scrivono gli stessi articoli con le stesse fotografie. Ma a quel punto perché fate due giornali diversi? Fatene uno e buttate via l'altro, come vi consigliamo di fare pure noi, buttandoli entrambi, però, perché è una cosa inguardabile. Per chiudere con il divertimento, vi riproponiamo la notizia sulla agenzia di rating cinese che ha bocciato ha declassato gli Stati Uniti. Il giudizio è stato ritagliato da A- a BB+, però la notizia è interessante non solo perché i cinesi si prendono una piccola vendetta sulle agenzie di rating che sono tutte statunitensi, ma perché è chiaramente un segnale di una tensione che monta tra la Cina e gli Stati Uniti. Il montare di questa tensione è certificato da molti altri articoli, alcuni presenti anche sui giornali italiani di oggi, se riuscissimo a ritrovarlo, in cui sostanzialmente si spiega che il divario, il saldo negativo per il commercio estero degli Stati Uniti quest'anno ha raggiunto, nonostante Trump, il record assoluto di 275 miliardi a favore dei cinesi, che gli Stati Uniti stanno facendo di tutto, di Trump soprattutto, stanno facendo di tutto per ridurre questa sproporzione, ma non ci riescono perché la qualità dei loro prodotti non è più all'altezza di quelli cinesi, è una realtà di cui bisogna ormai prendere atto. E quindi anche queste schermaglie rientrano come notizie ben più gravi nell'aumento delle schermaglie tra Russia e Cina. La schermaglia più pesante non riguarda il rating degli Stati Uniti, che ricordiamo non avrebbero i parametri necessari per entrare nemmeno nell'Unione Europea. Sono invece le atomiche leggere che gli Stati Uniti hanno deciso di costruire per alloggiarle su navi sommergibili in modo da aggirare i trattati nucleari esistenti con Russia e Cina e altri paesi. Ovvio che, come spiegava il Papa pochi giorni fa, una situazione del genere facilita lo scoppio di una guerra nucleare, perché se il riarmo con armi atomiche passa fuori dai confini definito dai trattati, che prevedono anche tutto un sistema di controlli reciproci, non è che uno si fida la parola dell'altro, dice io non costruisco più atomi, ma dice sì vabbè fammelo vedere, no? Funziona così a livello internazionale tra nemici veri. Se invece si comincia a costruire al di fuori delle regole dei trattati, non ci sono nemmeno i controlli, si può fare quello che si vuole e anche l'altro farà quello che vuole, con il risultato che la tentazione poi di usarle queste piccole atomiche aumenta. E la cosa, dicevamo anche in sede di prime pagine, la cosa riguarda direttamente l'Italia, perché ci sono 70 bombe atomiche in Italia, voi non lo sapete ma stanno sotto i vostri sotto le vostre sedie, soprattutto per chi abita ad Aviano e Ghedi in provincia di Brescia. E come ricordavamo prima, il 20, cioè sabato, ci sarà una grande manifestazione proprio a Ghedi contro l'installazione di altre testate nucleari, probabilmente di questo tipo piccolo, che però appunto essendo piccolo è molto più facilmente, viene molto più facilmente la tentazione di usarlo. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, vi invitiamo a rimanere all'ascolto di Radio Città Aperta e soprattutto non date retta a quello che vi dicono i giornali, ma passateli al filtro come cerchiamo di fare noi. Di nuovo buongiorno a voi.